La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, ci siamo con la settima ossessione. Buonasera, buon venerdì pomeriggio, le 17:07 in questo momento. Bentrovati, questo è la consueto appuntamento con l'ora di cinema su Nova Radio. È anche una sorta un po' di ora di evasione, visto quello che sta succedendo, insomma, nel mondo in questi giorni. Quindi cerchiamo un po' di pensare ad altro, al nostro caro e amato cinema. Oggi lo faremo veramente con tanti argomenti, quindi io vorrei cominciare subito questa puntata, perché il film di apertura è un film di cui vale la pena spendere un po' del nostro tempo. E lo facciamo con un nuovo protagonista della settima ossessione, che entra così anche lui a far parte del nostro giro di critici e analisti sul cinema. Sto parlando di Gabriele Lingiardi, che a questo momento è con noi collegato al telefono. Buonasera Gabriele.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi invitato.
Ma grazie a te di essere qua con noi, di aver accettato il mio invito. E, Gabriele, tu scrivi per, tra gli altri, Bad Taste e Movie Strikers, quindi possiamo leggerti lì. Adesso invece oggi ti ascoltiamo, e lo facciamo anche per un film, diciamo, mica da poco, che è uscito finalmente nelle sale dopo il suo passaggio a Cannes di maggio. Sto parlando del nuovo film di Martin Scorsese, che si chiama Killers of the Flower Moon, uscito proprio ieri nei cinema italiani. Però, se sei d'accordo, io farei così: ci ascoltiamo un po' di trailer e poi ritorniamo e parliamo di questo film, ok?
Giusto così.
Vai, a tra poco.
Di chi è questa terra, Henry?
È mia.
Bene, bene, bene. Il nostro eroe di guerra è finalmente arrivato. Hai fatto bene a tornare qui. Gli Osage sono le persone migliori, più ricche e più belle sulla Terra. Gli Osage sono i più svegli di tutti. Decidono loro a chi va il petrolio. Ho una domanda. Le donne ti piacciono?
È il mio punto debole.
Bene, uniamo queste famiglie e i soldi del suo patrimonio scorreranno verso di noi.
Sono Cassi, ecco che cosa sei.
Non so che hai detto, ma deve essere di sicuro bel ragazzo.
Sì. Perché sei venuto qui?
Lavoro con mio zio.
Hai paura di lui?
No, lui è l'uomo più buono al mondo.
Gli Osage, il loro tempo è finito. Dobbiamo riprendere il controllo di casa nostra.
Mi hanno mandato qui da Washington per risolvere questi omicidi.
Abbiamo così tanti morti che abbiamo perso il conto.
Si tratta solo di sfortuna.
Mi sembra più un'epidemia che una sfortuna.
Gli Osage muoiono per mano nemica. Non lasciateli morire soli.
Il male circonda il mio cuore.
Dobbiamo fare una scelta.
Non so neanche se mi ami ancora.
Ma certo che ti amo.
Allora uccidi chi ha ucciso la mia famiglia.
E tua moglie di chi ha più paura?
Non fare qualcosa che rimpiangerai per tutta la vita.
Io non ho altro che rimpianti.
Eccoci qua, di nuovo con Gabriele, ci sei? Eccoci.
Ci sono.
Perfetto, abbiamo ascoltato il trailer di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film di Martin Scorsese, che tra non molto, tra poco meno di un mese, si appresta a compiere 81 anni. È un film che appunto arriva, come abbiamo detto, dopo il passaggio in quel di Cannes. Ti lascio a te la parola, così ci puoi raccontare innanzitutto la trama e poi cominciamo a conversare del film.
Siamo partiti da un trailer che devo dire è fatto anche decisamente bene, perché non è semplice vendere un film del genere, un film epico, dalla durata epica, è forse un po' il primo dato, no?
Che 3 ore e 26
allo spettatore. 3 ore e 26, quasi 3 ore e mezza, sì. Se andate nelle sale dove fanno la pubblicità prima in intervallo, vi trovate impegnata tutta la serata, sì. Forse anche parte della notte. Quindi il mio consiglio è di andare a vederlo soprattutto nel pomeriggio, perché è un film non semplice, richiede un po' di lucidità, richiede di essere seguito, ma poi come tutte le grandi opere che richiedono un po' di fatica poi ripagano. Perché Killers of the Flower Moon è tratto da un libro di David Grann e racconta della nazione Osage, un territorio, si dice nel film, benedetto da Dio. Benedetto da Dio perché su quel territorio, negli anni 20 del 1900, si trovano dei giacimenti di petrolio. Gli Osage hanno una particolarità però, hanno deciso che gli appezzamenti di terreno così ricco se lo vogliono tenere loro. E quindi inizia in Killers of the Flower Moon portandoci all'interno di questo mondo, di questa cittadina, dove noi seguiamo il personaggio poi di Leonardo DiCaprio, che torna dalla Grande Guerra e si ritrova a rifarsi la vita in questa appunto terra benedetta da Dio. Ci sono però anche degli omicidi e io non andrei troppo oltre, perché
Film
ha anche un aspetto
esatto.
Ha un aspetto interessante, no? Di cercare di capire anche che cosa c'è dietro quello che sta succedendo in questa società. Ma sin dall'inizio, più o meno per le prime 2 ore, la cosa che è veramente straordinaria di questo film è come Scorsese riesca a portarci all'interno di una società che ci sembra sempre più viva. I set sono pieni di comparse che entrano e escono dall'inquadratura, noi ci sentiamo appunto come il personaggio Ernest interpretato da Leonardo DiCaprio, cioè pian piano iniziamo a conoscere i tanti personaggi e i tanti luoghi di questa bellissima storia.
Perché infatti il personaggio di DiCaprio, una delle primissime scene è proprio il suo arrivo con il treno, con questa locomotiva proprio nel villaggio, no? E quindi è così come Leonardo DiCaprio, anche noi scendiamo dal treno e ci immergiamo in questa terra.
Che è un po' uno dei grandi temi del western, il treno, sempre il mezzo, no? Che porta un po' la frontiera nella città, nella grande città, e la grande città nella frontiera. Qui questo incontro tra un luogo quasi ancora primordiale e l'America più civilizzata arriverà nel personaggio di un detective dell'FBI, FBI che era nato da poco sotto la direzione di J. Edgar Hoover. Piccola nota da cinefilia, Leonardo DiCaprio aveva interpretato J. Edgar Hoover nel film di Clint Eastwood.
Esatto, tra l'altro proprio partendo anche da quel periodo lì, perché Hoover, quando sono narrati i fatti di Killers of the Flower Moon, non aveva neanche 30 anni e già era appunto a capo dell'FBI.
Un FBI molto diverso da quello che conosciamo oggi
sì.
E che qui viene fatto vedere, secondo me, in una maniera quasi romantica da parte di Scorsese, perché sono detective imperfetti che stanno cercando di imparare il mestiere, ma che servono per portare veramente in un territorio fatto quasi di bestialità, di leggi della natura, dove vince il più forte o il più furbo, ecco, loro cercano con la loro indagine di portare un qualcosa dell'America più civile, insomma quella che molti film poi hanno voluto raccontare. Scorsese è sempre Scorsese, quindi i suoi temi che arriveranno soprattutto alla fine del film sono quelli, un grande senso di colpa, una grande visione proprio della storia, come se i singoli potessero fare la storia di una nazione. Si parte tutto dalle strade. Io invito in queste 3 ore e 30 a guardare soprattutto questo aspetto, di come sono riprese le strade e come sono ripresi i luoghi. Guarda, nelle varie interviste rilasciate da Scorsese, lui l'ha detto chiaramente, ha 80 anni, quasi 81, non ha più tempo. E quindi ogni film che sceglie di fare è un film pesato. E allora sembra quasi una contraddizione, no? Non aver più tempo, ma fare un film lunghissimo.
Infatti si respira, secondo me, anche molta libertà. Cioè, si vede che Scorsese è stato come dire, libero, cioè ha voluto raccontare la storia proprio che gli andava, cioè si ispira proprio questo sentore qui.
Lui l'ha detta così, dice: io non ne posso più, non ho più le energie, esatto, per fare un'inquadratura che non è necessaria,
esatto,
per fare una sperimentazione che non ho veramente voglia di fare. E si vede anche nel film, cioè ogni movimento di macchina serve, ma poi la regia è molto anche secca, asciutta per certi versi. Per
questo se ci sono delle inquadrature, che insomma questi campi lunghi, no, a volte negli esterni, sono bellissime, aiutate anche da una splendida fotografia, anche questa molto essenziale appunto.
Sì, sì, esatto. Poi vabbè, c'è Leonardo DiCaprio che recita, secondo me esagerando un po', con una faccia sempre imbronciata.
C'è quel ghigno che è un po' tra Stallone, un po' tra il Marlon Brando e un po' Jack Nicholson, ha ricordato.
Mi sembrava un po' l'emoticon di quando si è un po' delusi, no? La faccia triste e delusa. Invece c'è un Robert De Niro, secondo me, straordinario. Non so cosa ne pensi tu.
Sì, sono concorde, anche se secondo me entrambi gli attori che per la prima volta lavorano insieme, perché Robert De Niro, diciamo, rappresenta la prima parte della carriera di Martin Scorsese, l'attore feticcio della prima parte della carriera di Martin Scorsese, mentre Leonardo DiCaprio rappresenta quello dagli anni 2000 in poi, no? Pensiamo, che ne so, a The Departed, Shutter Island, The Aviator, Gangs of New York, penso cominciò proprio nel 2000 il sodalizio tra DiCaprio e Scorsese proprio con Gangs of New York, un film che per certi versi, insomma, lo può, non dico ricordare, ma insomma può essere far parte anche un po' di una trilogia, no, perché forse un altro film, però sì, della nascita di una nazione, ecco, diciamo così. E, però diciamo che i due si amalgamano molto bene, sia De Niro che DiCaprio, perché nessuno sovrasta l'altro. Li ho trovati molto misurati in questo senso, anche se appunto DiCaprio effettivamente fa il ruolo, un ruolo anche molto inedito per lui, soprattutto nella filmografia di Scorsese, cioè questa persona un po', possiamo dirlo, stupidotto, un po' inetto, un po' ingenuo, che non si rende bene conto, no, quello che gli succede intorno a sé, se non gli viene detto, magari non gli viene, come dire, non gli viene, lui riceve anche, diciamo, delle possiamo dire sculacciate, no, dallo zio, no, per fargli capire come stanno,
più letterali di quanto si creda.
Esatto, proprio letteralmente delle sculacciate per fargli capire quello che sta succedendo e quali sono gli scopi veri del proprio zio. Quindi l'ho trovato un ottimo amalgama. Da segnalare, devo dire, anche la presenza di questa grandissima attrice che è rimasta, Lily Gladstone, nativa proprio della popolazione Osage, se non sbaglio, proprio di quella parte lì.
E un volto molto cinematografico, uno sguardo pazzesco. Lei lavora sugli occhi, come guarda DiCaprio, con una severità e con invece un contrappeso. Sì. Lei sa quello che sta succedendo, è molto sveglia, è una figura femminile molto interessante. E lei è veramente non una scoperta, perché insomma la conoscevamo già, però funziona.
Però
molto,
qui, diciamo, il suo primo ruolo che gli può dare davvero la visibilità che si merita, in un certo senso, perché anche lei in un'intervista ha parlato delle difficoltà di trovare dei ruoli ad hoc per lei, no? E ha parlato anche appunto di un provino fatto per la serie, quella di adesso mi viene in mente, con Kevin Costner, e che è Yellowstone, se non sbaglio, che è stata scartata al provino, però poi insomma Scorsese, come sappiamo, è anche un ottimo direttore di casting in questo senso, sceglie sempre degli attori e li riesce a dare anche una direzione ottima, perché poi il lavoro del regista è anche quello di dirigere gli attori. Ti faccio una domanda, possiamo definirlo anche in un certo senso, è un film che ha, sempre più spesso adesso è difficile nel cinema, che tu, che insomma ti occupi di cinema, scrivi di cinema e mastichi quindi di cinema, è sempre più difficile nel cinema moderno incastonare i film in un determinato genere, no? Molte volte ci troviamo, che ne so, di fronte ad un film e diciamo: ma questo, come possiamo definirlo questo film? Un thriller, un dramma, una commedia? Molte volte questi generi si contaminano tra di sé, no? Anche in questo senso Killers of the Flower Moon è difficile etichettarlo in un genere solo, però possiamo definirlo il primo non western di Martin Scorsese.
Sì, mi piace molto questa cosa che hai detto, cioè l'idea di amalgama, no? Prendere tanti generi e metterli tutti dentro insieme, perché sì, è un western, è un film secondo me epico, nel senso che racconta proprio una dinastia, una nazione su tanti anni. Non è chiarissimo l'arco degli anni, sono all'incirca 15, a dir tanto facciamo 20 anni, però racconta veramente uno sviluppo, anche guardate i vestiti, loro cambiano leggermente, no, il modo in cui si vestono, però noi percepiamo un grande cambiamento nello sviluppo di questa piccola società. E poi è un gran thriller, perché nonostante si capisca bene o male tutto sin da subito, si vuole seguire comunque lo sviluppo di questa indagine, un'indagine che si allunga per 2 ore, dove veramente noi capiamo molto di più quasi dei detective, e poi a un certo punto il film si tende come un elastico e torna indietro velocissimo, in 1 ora ci fa tutto, ci dà le risoluzioni e soprattutto ci dà la chiusura morale. C'è tanta fede in questo film, è quasi anche un film religioso, perché si apre quasi anche con una cerimonia, c'è tanto veramente il tema del peccato, del rimpianto quasi di una vita. E non so se vi ricordate The Irishman, che era stato definito dal direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Barbera, un film prostatico, cioè sulla prostata. Questo è un film viscerale, perché le viscere raccontano tanto dei personaggi, ogni tanto questi si contorcono e dicono io ho mal di stomaco, e quando lo vedrete capirete il perché.
Capiremo il perché, esatto. Un film da non perdere, assolutamente, un altro film monumentale, possiamo dire, di Martin Scorsese. È un film Apple, sappiamo bene, diciamo, la diatriba che Martin Scorsese molte volte si è esposto in prima persona, tra l'altro si espone in un certo senso anche qua, in questo film, senza anticipare niente, in prima persona, proprio fisicamente, senza dire niente, però non diciamo altro per non rovinare, però diciamo a livello mediatico si è sempre esposto contro, tra virgolette, i film Marvel, il predominio delle piattaforme, la difesa del cinema in sala, però a bene o male sappiamo che The Irishman è un film che è stato fatto per Netflix, ha avuto un'uscita limitata in un certo senso, anche se poi grazie al successo la vita al cinema è durata molto più dei 3-4 giorni previsti. Una serie TV, su una docuserie, diciamo, su Netflix. Adesso invece un film per Apple, un altro gigante dello streaming, che però contrariamente a Netflix non ha vincoli, diciamo, uscite limitate, quindi la sala sì. I film di Scorsese, per fortuna,
si è trovato bene,
tant'è che anche il prossimo film è ancora con Leonardo DiCaprio.
Esatto,
e ancora con Leonardo DiCaprio,
questo sodalizio che continua.
Sì, esatto, esattamente. Quindi un invito veramente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di buttarsi al cinema, il tempo è quello che è, questo fine settimana mette pioggia, quindi approfittatene, ma anche se c'è il sole è uguale, andate al cinema a vedere Killers of the Flower Moon.
Tu hai scritto... aggiungo 30 secondi. Una cosa rispetto a guardarlo al cinema, non è necessario guardarlo al cinema, ma solo al cinema riuscirete a vederlo dall'inizio alla fine senza essere interrotti.
Bravo, quello è poi un altro dei punti, no? Perché se lo vedi a casa, aspetta, soprattutto con i film di durata lunga, no? Aspetta, mi alzo, vado qua, rispondo al telefono.
Il cellulare,
distrazioni, di tutto, la vicina che urla, insomma, veramente di tutto e di più. Al cinema è l'uomo ideale. Immergetevi in Killers of the Flower Moon. Magari anche in lingua originale è ancora meglio, se trovate una sala che lo proietta in lingua originale. Io ti ringrazio, la recensione l'hai scritta per Movie Strikers, quindi salutando sempre il buon Stefano Terracina, vi invito anche ad approfondimenti, appunto, con la tua recensione. Io ti ringrazio, Gabriele, se vuoi ci risentiamo nelle prossime puntate.
Volentieri, Daniele, volentieri.
Ciao Gabriele.
Ciao.
Is that it? They all gone?
Oh, boy! Come on, Minnie. This is it.
Let's get the gang. Yoo-hoo!
Picture time, guys.
Okay.
Come on, everybody.
Here we go!
Water.
100 years of stories.
Make it pink. Make it blue.
100 years of magic.
Ooh. Oh, help and bother.
Do you think all the villains will show up?
Not all.
Celebrate 100 years of Disney with Disney's new original short film, Once Upon a Studio. World broadcast premiere October 15th, only on ABC.
Goofy, careful!
Le 17:27, torniamo in diretta con la settima ossessione qua su Nova Radio per questa quinta puntata di venerdì 20 ottobre. Vado a salutare un amico che debutta perché lo conosciamo già, ma debutta per questa nuova stagione, che è Matteo Regoli. Buonasera Matteo.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Ciao Matteo, ben trovato, un piacere ritrovarti anche per questa stagione 2023-2024 della settima ossessione. Matteo Regoli lo riconosciamo per il podcast Freaking News, ma anche come autore del sito Every Eye. Allora Matteo, oggi con te parleremo di due cose a distanti anni luce, diciamo, l'una dall'altra. Questa settimana si sono celebrati 100 anni dalla nascita della Disney, dalla fondazione della Disney. Sono state fatte tante celebrazioni, soprattutto nei parchi divertimenti, no? Dove ci si può sbizzarrire. Infatti ho visto delle foto di Disneyland Paris, sono stati insomma festeggiamenti incredibili. Il confronto, che ne so, un matrimonio del sud non è niente in quello che è stato fatto a Disneyland in questi giorni, che credo si continuerà a fare, perché i festeggiamenti continueranno. Poi arriva Halloween, Natale, figuriamoci. Io sono proprio uno, quasi un anno fa ero in questo periodo a Disneyland, mi ricordo che già si festeggiava la Natale.
Coincidenza, io poco fa sono stato a un matrimonio del sud.
Hai visto, puoi testimoniare che è stata molto lunga la vicenda. Allora, vogliamo dire anche noi due cose, perché proprio per celebrare questi 100 anni la Disney ha rilasciato sulla propria piattaforma, che è Disney Plus, un cortometraggio che si chiama Once Upon a Studio, dove in pochi minuti di cortometraggio sono concentrati la bellezza di 543 personaggi appartenenti agli oltre 85 lungometraggi e corti animati della Disney. Che ne è venuto fuori?
Sì, allora, Once Upon a Studio è appunto un cortometraggio presentato in questi giorni, se non sbaglio proprio il 16 ottobre, che è proprio il giorno esatto, diciamo, della fondazione della Disney, quindi del centenario. È diretto da Dan Abram e Trent Correy, e essenzialmente è la versione Disney di, non so, Una notte al museo o anche Toy Story, no? Per esempio la lezione della Pixar, cosa succede quando nel mondo dei giocattoli, diciamo, quando gli adulti smettono di guardare. E appunto in pochissimi minuti viene raccontata la storia del museo Disney, che appena chiude le luci, chiude le porte agli orari dei visitatori, appunto i personaggi Disney si animano, perché vogliono celebrare anche loro questo importante anniversario, e quindi si riuniscono dai vari corridoi, dalle varie sezioni, si riuniscono. Lo scopo della storia, diciamo, è farli riunire tutti insieme per una grande foto di gruppo, come detto tu, con più di 500 personaggi, tra live action, tra animazione tradizionale, classica della Disney, e la computer grafica degli ultimi classici più recenti. Io non faccio testo, perché soprattutto con l'animazione tendo molto spesso a commuovermi. Effettivamente è stato molto emozionante anche in questi pochissimi minuti. La scheda Disney Plus dice 15 minuti, ma in realtà sono
molti di più.
Circa 8.
Se fosse per i titoli di coda,
il resto è tutti i titoli di coda, eccetera, quindi è veramente breve. Però ecco, c'è una scena molto toccante con Topolino che si trova nel corridoio di fronte al dipinto, al ritratto di Walt Disney. Una scena molto semplice come documentario, però ecco, è molto, molto commovente, molto simpatico. C'è anche qualche simpatico, diciamo, riferimento com'è cambiata la storia della Disney dagli albori a oggi. Per esempio nella scena di Cenerentola si vedono Cenerentola e il principe che scendono dalle scale, no, dal piano di sopra per raggiungere gli altri in cortile, e la scarpa la perde il principe questa volta, non la perde Cenerentola.
Nei tempi che corrono anche gli uomini perdono le scarpe.
Esatto.
C'è un tuo film preferito di questi 100 anni della Disney, se devi dire, devi sceglierne uno tra tutti questi 85 passa lungometraggi della Disney, compresi quelli della Pixar, credo?
Allora, lasciando fuori la Pixar, perché diciamo, è una mia vera passione, per esempio a proposito di lacrime, io non posso vedere Coco, perché proprio...
Ti sciogli proprio.
Nel senso, non riesco a vederlo per gli occhi, per i piedi di lacrime, nel senso non riesco proprio fisicamente a vederlo. Diciamo, uno dei miei preferiti in assoluto è Fantasia, quindi uno proprio dei primi. Però volevo citare Red e Toby,
sì.
Perché se non sbaglio non compaiono, o me li sono persi
compaiono nel corto,
ma non compaiono, o forse compaiono, diciamo, in secondo
in
piano,
secondo piano
magari,
ecco.
me li sono persi.
Quindi dice anche per un senso di solidarietà nei confronti di Red e Toby,
sì, esatto,
non ci sono, ci diamo. Io fossi loro farei un esposto sindacale alla Disney, perché non si fa così. Io invece sceglierei Robin Hood
no, invece compare, diciamo, compare, una bella scena.
Bene. Va bene, questo film, sì, questo cortometraggio appunto lo trovate su Disney Plus. Invece noi cambiamo piattaforma, passiamo a Prime Video, perché è uscito, e l'ho scoperto proprio grazie a te, sai che non ero a conoscenza, che è uscito un film, diciamo, che all'epoca, quando uscì nei cinema nel 1980, venne decretato come un flop epocale. Stiamo parlando dei Cancelli del Cielo di Michael Cimino, che arriva appunto su Prime Video, se non sbaglio, nella versione originale, non nella Director's Cut.
Purtroppo, nella versione, diciamo, originale, quella tagliata a 2 ore e mezzo circa.
2 ore e mezzo, ecco. Sì, quella da 149 minuti, esatto. Vedo adesso, perché esistono 3 versioni, cioè quella originale, 219 minuti, quella tagliata 149, che è stato fatto appunto un rimontaggio, e poi c'è la Director's Cut di Cimino di 216 minuti. Allora, innanzitutto vorrei che magari chi non fosse a conoscenza, perché Michael Cimino lo mettiamo sempre, quando pensiamo a Michael Cimino pensiamo al Cacciatore, che è un grandissimo film, però appunto si è reso protagonista anche di questo altro straordinario film, Cancelli del Cielo, che ebbe appunto una vita molto travagliata anche a livello di produzione, di post-produzione e quant'altro, ma appunto quando poi debuttò nelle sale fu fatto un grande investimento di soldi e invece fu un flop epocale. Perché poi nel corso del tempo I Cancelli del Cielo è diventato quasi un film cult?
Allora sì, I Cancelli del Cielo, la cosa interessante è che non è solo uno dei capolavori, diciamo, assoluti della storia del cinema, ma è anche uno di quei capolavori che vengono accompagnati da una storia, come hai anticipato tu, una storia dietro le quinte molto, molto affascinante, che appunto ha contribuito nel tempo ad aumentarne la fama, il mito. La trama del film, che forse è un troppo articolata per riassumerla così in pochi minuti, praticamente è basata su un fatto vero, conosciuto come la battaglia di Johnson County, e quando praticamente il governo del Wyoming stilò una sorta di lista della morte per far fuori vari proprietari terrieri appartenenti a una comunità di immigrati, specialmente polacchi, che appunto si erano stanziati nel Wyoming e stavano iniziando a dare fastidio, sostanzialmente. Quindi è un film che dopo Il Cacciatore non le mandava a dire verso il sogno americano, il governo e queste cose qui. Tra l'altro è curioso che esca adesso su Prime Video, perché ci sono molti temi e molte anche a livello produttivo, molte similitudini con Killers of the Flower Moon.
Già.
Di Scorsese.
Che tu hai visto, vero?
Sì. Entrambi i film, per esempio, parlano della sottomissione di una minoranza. Entrambi sono enormi produzioni proprio a livello di finanziario. E appunto tu hai detto della sfortunatissima vicenda produttiva del film. Il film, diciamo, che iniziò a fare notizia molto prima della sua uscita, perché all'epoca Michael Cimino, come hai detto tu, aveva vinto con Il Cacciatore un sacco di Oscar, aveva incassato un sacco di soldi e praticamente era uno dei registi più, forse insieme a Coppola, uno dei registi più potenti proprio in quell'anno a Hollywood. E quindi praticamente la United Artists gli diede carta bianca per realizzare questo film epico western revisionista. E il problema fu che Michael Cimino era un megalomane assoluto, lo dico nel senso più buono del termine.
Addirittura spese 6 volte il budget previsto, 6 volte.
Sì, guarda, spese 50 milioni, poi diciamo, stilando le cose uscirono fuori 50 milioni di budget, che oggi magari ci sembrano pochi, ma nello stesso anno uscì, nel 1980, per un paragone, uscì L'Impero colpisce ancora, che era costato 30 milioni, quindi ne spese 20 di più di Star Wars, che aveva tutti gli effetti speciali, eccetera. E il fatto è che, perché si verificò questa debacle, questo sperpero di denaro incredibile? Perché Cimino voleva fare un film fuori dal mondo. Basti pensare che la versione originale durava 5 ore e mezza e la scena della battaglia, la scena di guerra finale durava solo quella 90 minuti, quindi più della maggior parte dei film normali.
Ecco.
Ma la United Artists soprattutto in quel momento non se la passava bene finanziariamente, anche a livello dirigenziale, e dato che le riprese si svolsero in Wyoming, in location, quindi lontani da Hollywood, praticamente nessuno andò a controllare Cimino, che fece costruire interi villaggi.
Diciamo, gli prese un po' la mano.
Esatto, si fece un po'.
Si è fatto prendere la mano. E tra l'altro questo è un film che è un po' anche spartiacque a livello di produzione di film, perché fino a quel momento, con la corrente, diciamo, della New Hollywood, c'era anche molta più libertà da parte del produttore, no? Poi con questo flop
epocale
dei Cancelli del Cielo si misero un po' di paletti, un po' più di controlli.
Gli studios, a tirare la cinghia.
Allora, ci sarebbero tante altre cose da dire sui Cancelli del Cielo, purtroppo il tempo, come sai, è tiranno, ci aspettano ancora due ospiti, magari ci sarà l'occasione di ritornarci sopra, sicuramente noi ci risentiremo nel corso delle prossime puntate, Matteo, e ti ringrazio anche di questo doppio appuntamento con Disney. Grazie Matteo, a presto.
Grazie, buon
proseguimento. Ciao, un abbraccio. Allora, noi tra poco ci trasferiremo a Roma, dove c'è la nostra Ludovica Taviani, all'Auditorium Parco della Musica, dove si sta tenendo la Festa del Cinema di Roma, quindi io direi di andare con il traffico, pubblicità e poi torniamo in onda.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Imprunita e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e sulla direttissima tra Aglio e Firenzuola. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione Firenze e code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Firenze, code tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ricordiamo che è in atto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico con conseguenti disagi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dal 5 ottobre al 30 novembre, Musica da abitare arriva nei teatri e nei circoli di Arci Firenze. In programma i concerti di Josephine Foster, Colleen Green, Zenia, Tommaso Novi, ma anche tanti workshop e laboratori gratuiti. Musica da abitare è un progetto curato da Music Pool e Arci Firenze, inserito nel calendario dell'autunno fiorentino 2023, promosso dal Comune di Firenze. Info, biglietti per i concerti e iscrizione obbligatoria ai laboratori gratuiti su eventimusicpool.it. C'è un nuovo teatro in città. L'Arci di Firenze riapre venerdì 3 novembre il nuovo Teatro Lippi, il teatro operaio del Circolo Arci Lippi, che diventa brillante. Un teatro popolare che accoglierà spettacoli teatrali, concerti, assemblee, iniziative, rassegne e festival. Sarà un luogo aperto alle contaminazioni, alle proposte, alla città. Venerdì 3 novembre alle ore 21:30 il primo appuntamento con il concerto di Colleen Green, artista statunitense di fama internazionale, realizzato grazie alla collaborazione con Music Pool, Annibale Booking e il Circolo Arci Lippi. Acquista le prevendite dei concerti su www.eventimusicpool.it.
Buonasera, buonasera Ludovico Ottaviani, buonasera.
Ma buonasera Daniele Caro, buonasera a tutti.
Ciao, ciao, eccoci. Ben trovata la nostra Ludovica Ottaviani di Movie Strikers, anche questa puntata con noi, anche questo venerdì pomeriggio con noi. E oggi non ci parli di un film in particolare, ma ci parli di quello che è stato l'inizio, l'inaugurazione, anche i due giorni a seguire, della Festa del Cinema di Roma, arrivata alla sua 18ª edizione, che si tiene principalmente all'Auditorium Parco della Musica di Renzo Piano, nel quartiere Flaminio, ma non solo, perché mi pare che da qualche anno a questa parte è anche un po' itinerante, un po' in tutta la capitale. Allora, arrivati al 18esimo anno, che cosa si dice nel quartiere Flaminio alla Festa del Cinema di Roma? Quali sono i film da segnalare di questo inizio, quelli che magari ti hanno colpito di più, da segnalare che usciranno di qui a breve o comunque nei prossimi mesi?
Beh, allora bisogna dire che questa festa è diventata maggiorenne nonostante corsi e ricorsi, ecco, potremmo dire corsi e ricorsi di questi anni. Ricordiamo tutti che la sua avventura è iniziata appunto 18 anni fa, era un'altra epoca anche per la città di Roma, c'era Veltroni sindaco. Lo ricordiamo sia noi romani che non solo, insomma, Veltroni aveva dato una bella spinta propulsiva per riportare Roma al centro dell'industria cinematografica con Cinecittà come eccellenza. Ci ricordiamo per esempio l'arrivo di Martin Scorsese con il set di Gangs of New York, che risale proprio a quel periodo della giurisdizione veltroniana come sindaco. E in qualche modo in questi anni ci sono stati vari direttori artistici che hanno mostrato il loro taglio specifico, comunque il loro occhio critico nei riguardi proprio della mostra, dandole ogni volta delle sfumature diverse. L'era Müller, che era poi reduce dall'esperienza della Biennale di Venezia, della festa del Festival di Venezia, era più improntato verso i film dall'Oriente. L'epoca Monda, che è quella che abbiamo vissuto tutti in tempi più recenti, ha portato tante star di nuovo sotto il sole della capitale, potremmo dire, visto che l'attività stampa è soprattutto la mattina e visto che in realtà sì, Roma non è famosissima, potremmo dire, per i suoi red carpet, soprattutto negli ultimi anni.
Sono un po' tristi, devo dire, ho visto quello di ieri di Monica Bellucci con la sua nuova una tristezza incredibile.
Sì, bisogna dirlo, infatti.
Un po' spenti, anche a livello di luci proprio, devo dire, un po' spenti.
Sì, la Festa del Cinema di Roma ha sempre avuto questo problema, che poi si è andato purtroppo a radicalizzare, potremmo dire, negli ultimi anni, Non ha brillato quasi mai, o ha brillato per pochissimo tempo di una luce propria, quando appunto è nato, che sembrava destinato in qualche modo a crearci, a creare intorno a sé una certa atmosfera, un certo allure. Non era competitivo, non poteva competere, per carità, con la storia del Festival di Venezia, però poteva diventare una buona alternativa tutta italiana.
Sì. Assolutamente, e poi anche lì piena di star, mi ricordo i primi 2 anni,
esatto.
Perché io l'ho frequentata per un po' di anni, soprattutto i primi, e abbiamo parlato oggi ampiamente di Martin Scorsese, e ricordo che venne presentato lì proprio alla prima edizione di The Departed, che poi da lì a poco vinse anche l'Oscar, ma c'erano tutti, c'era DiCaprio, Scorsese, Matt Damon, un grande e affollato red carpet.
Assolutamente, oppure ecco, come ricordavamo appunto poco fa, c'erano tante star, ma diciamo questo per esempio delle star, quindi del glam, che in qualche modo poi anima il red carpet, è un qualcosa che ecco con l'epoca monda, la potremmo chiamare insomma, che è stata una parte fondamentale soprattutto di un rilancio della festa del cinema, che ricordiamoci che poi...
Sì.
È andata a coincidere con la fine del concorso ufficiale, era una festa, non più un festival, per tutto il periodo mondiano, ed era un aspetto che all'inizio ci ha lasciato tutti un po' perplessi, poi si è rivelato interessante proprio perché si era creato un movimento d'altro tipo, quindi c'erano gli incontri che sono diventati poi una parte integrante, molti di noi, stampa, siamo abituati insomma a questo rituale degli incontri e organizzati con questo dialogo costante tra moderatori di turno e il pubblico, oppure dialoghi a due voci,
cosa che quest'anno non è presente più di tanto, questa cosa degli incontri,
no.
Sbaglio, c'è veramente
no,
poco,
esatto.
Niente.
Purtroppo sì, perché appunto negli ultimi 2 anni ci sono stati dei cambiamenti, come giusto comunque che sia, perché bisogna anche cambiare, nel mutamento c'è il sale della vita e si è puntato di più a un aspetto festivaliero tradizionale, perché appunto parliamo adesso di nuovo di un concorso, di una kermesse con dei premi che vengono assegnati, c'è una giuria, ricordiamo che stanno in giuria nomi come, se non sbaglio, Jasmine Trinca, ma Garcia Bernal, che è proprio presidente di giuria, quindi insomma c'è una giuria che assegna dei premi, e allo stesso tempo c'è uno sguardo più, un focus più italiano, quindi un'attenzione ai film italiani maggiore. Quest'anno c'è stata anche la coincidenza, potremmo dire, veneziana, di avere una Venezia molto italiana per via degli scioperi che toccano appunto da Hollywood.
Si dice che il cinema italiano è in un buon stato di salute. Quindi lo giro a te la domanda. Noi abbiamo anche parlato, quindi magari ci riallacciamo sempre al discorso, no? Per continuare il discorso che abbiamo iniziato anche nelle puntate precedenti di questa trasmissione. Il cinema italiano è in buon stato di salute. Tu so che hai visto già 3-4 film italiani in questi primi 3 giorni. Ora, senza andare nello specifico, perché poi magari anche del film di Paola Cortellesi c'è ancora domani, che ha aperto appunto questa kermesse, ne parliamo eventualmente la settimana prossima, visto che esce anche nelle sale. Però ti chiedo, tu ti ritrovi in questa affermazione che stiamo vivendo un buon momento produttivo del cinema italiano? Si dice sempre si produce tanto ma la qualità è poca, però poi i festival non vogliono fare a meno dei film italiani, quindi come va un po' in contraddizione questa cosa?
Allora, decisamente sì, ed è difficile far coesistere allo stesso tempo le contraddizioni, l'essere non può non essere, non essere non è, non può essere. Scusate questo gioco di parole che può sembrare un po' fuori luogo, ma è la filosofia greca che ci viene in soccorso. Le contraddizioni sembrano quasi destinate ad entrare in antitesi tra di loro e quindi a non poter coesistere. Beh, diciamo che una riflessione c'è da fare che riguarda lo stato di salute del cinema italiano, e ne parlavamo anche con altri colleghi appunto nell'ambito stampa. Sicuramente dal mercato italiano, per quanto gli esperimenti possano risultare più o meno riusciti, c'è però una voglia di raccontare. Ora, cosa o come è tutto da vedere, però c'è voglia di raccontare. Molti film invece, anche attesi, o comunque titoli caldi che vengono da fuori, che sono appunto internazionali, americani, è il mercato più indie, perché molti titoli poi provengono da festival come quello di Toronto, quindi è un tipo di taglio specifico di mercato. Fanno un po' fatica a trovare quella voglia di raccontare e si stratificano su delle scelte, delle decisioni legate a degli storytelling pianificati un po' a tavolino. Sacrificano l'emozione in virtù di una magari non perfezione, perché non si può parlare di perfezione in quasi nessun caso. Fino adesso non possiamo parlare di perfezione con nessun film tra quelli visti. Siamo ancora all'inizio della festa, ovviamente, però appunto sì, ci sono delle splendide forme che okay, ingabbiano delle storie che spesso risultano un po' fredde o comunque molto cervellotiche o in alcuni casi anche un po' furbette, perché appunto beccano, intercettano molti dei trend del momento, ma lo fanno come se fossero delle operazioni chirurgiche precise, sì, a tavolino. Gli italiani dimostrano sempre di tentare almeno un pochino di sparigliare queste carte con delle poi dei risultati appunto alterni, per esempio, senza fare spoiler perché ne parleremo, il film della Cortellesi è decisamente interessante come opera.
Ho letto delle ottime recensioni, anzi quasi tutte le ho lette, di una piacevole sorpresa. Purtroppo non abbiamo tanto tempo per soffermarci sui film, so che hai visto anche il film di Jonathan Glazer oggi, quello di Emerald Fennell, Saltburn, magari ci ritorneremo sopra. E c'è stato, a proposito di cinema italiano, c'è anche una notizia di quest'oggi, delle ultime 24 ore, era uscita sul quotidiano Domani una lettera pubblicata appunto da questo quotidiano del Ministero della Cultura, inviata a quello dell'Economia Giorgetti, in cui si parlava di un taglio di 100 milioni di euro che erano destinati appunto dal Ministero dell'Economia nella manovra finanziaria che è stata appunto fatta dal governo al cinema italiano, e quindi si era già insomma allertato un po' tutti. Anche Paolo Sorrentino, no, ha rilasciato una dichiarazione dicendo contro questa decisione dei tagli al cinema italiano, però c'è stato un dietro front proprio dal ministro della cultura Sangiuliano, e che ha già smentito la cosa, ha detto il taglio comunque ci sarà, perché ci sarà, però sarà solo fisiologico. Che cosa voglia dire? Non si sa, però pare che non ci saranno i tagli così previsti di 100 milioni, però tagli ci saranno, quindi vedremo un po' che cosa. Si dice sempre, no, ridistribuzione dei soldi, però quando si va a finanziare il cinema italiano non si va a finanziare soltanto il set, c'è anche tutto il comparto appunto delle sale e tutto quanto. Va bene, comunque questo è un argomento su cui magari ci ritorneremo se ci sono sviluppi. Ti do solo 30 secondi perché oggi stiamo andando veramente siamo un po' stretti, però il discorso che abbiamo fatto al di là dei film su cui appunto, visto che poi usciranno e noi saremo qua fino a luglio del prossimo anno, ci sarà modo di ritornarci sopra. Il film che magari ti ha colpito di più in questi primi 3 giorni, quello della Cortellesi? Abbiamo perso Ludovica, va bene, comunque rimaniamo in sospeso su quale sia il film che Ludovica ha apprezzato di più. Tra poco si parla, come sempre, di serie televisive.
Alle 6 del 10 settembre un uomo è stato ucciso in Long Harvest Lane.
Non c'è nessun riscontro sui nostri database, niente DNA registrato, impronte. Non è stato trovato nessun bossolo sulla scena del delitto e nemmeno un foro d'uscita.
Impossibile.
L'omicida è là fuori.
Hai trovato qualcosa, vero?
Detective Illingett, 1890. Detective Whiteman, 1941. Ci sono stati almeno 3 omicidi a Long Harvest Lane in epoche diverse. I corpi sono tutti identici.
Sei finita nella tana del bianconiglio. Non posso più seguirti.
Mi spieghi che succede?
Il corpo viene dal passato, dal presente e dal futuro.
C'è un uomo morto con una ferita alla testa.
Non può essere.
Nessuno mi fermerà finché la verità su di voi non verrà fuori.
È difficile da capire, vero? Ma ho intenzione di raccontarvi tutto. E resterete a bocca aperta.
Un saluto come sempre a quest'ora a Federico Vascotto di Movie Player. Buonasera Federico, ciao.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato anche a te, anche tu nel pieno della festa del cinema di Roma, ne abbiamo parlato poco prima, ecco però ci sei anche oggi e quindi ti ringrazio.
Siamo qui per
parlare innanzitutto di una serie televisiva della settimana che abbiamo scelto e si intitola Bodies, si trova su Netflix, per l'esattezza è una miniserie inglese. Non è stata molto pubblicizzata perché in questo caso poi cercheremo anche di capire il perché certi prodotti Netflix li tiene un po' così tra le seconde righe. Però insomma raccontaci un po' di questa serie televisiva e perché ne vale la pena recuperarla.
Okay. Assolutamente. Allora intanto io ve la presento proprio così, con una frase diciamo, cioè se io vi dico quattro detective, quattro piani temporali, un unico cadavere, credo che forse già un po' ho catturato la vostra attenzione, penso, no? Perché è una frase, così, uno slogan che secondo me è abbastanza, no? Rende l'idea di appunto una miniserie inglese, un giallo, un thriller, che però c'ha qualcosa di diverso, perché non è il solito racconto, no? A cui gli inglesi che sono bravi, no? A fare le miniserie, lo sappiamo, insomma ci hanno abituato, ma il cadavere è sempre lo stesso che viene ritrovato a distanza di anni dal 1890. Arriviamo al 1941, al 2023, quindi ai giorni nostri, e addirittura nel futuro, nel 2053, da quattro detective diversi che quindi iniziano a svolgere quattro indagini diverse, che ci vengono raccontate parallelamente, ok, negli episodi della miniserie, e man mano che indagheranno scopriranno che in realtà, visto che il cadavere è lo stesso e non ci si spiega questa cosa, no? Visto che come ho raccontato il range diciamo di temporale è abbastanza ampio, ecco, copre due secoli, com'è possibile che il cadavere sia lo stesso, chi è il colpevole e che cosa è successo? Le indagini di questi detective porteranno diciamo a una soluzione che dovrà incastrare tutti i pezzi del puzzle, in questo caso letteralmente, perché parliamo appunto di quattro epoche completamente diverse, un contesto storico completamente diverso. Passiamo dagli anni di Jack lo Squartatore nel 1980 e 1890 agli anni del conflitto mondiale e di Hitler nel 1941, in cui abbiamo un poliziotto corrotto. Nel primo abbiamo un poliziotto invece che ha un segreto, che non svelerò qual è, okay, che verrà poi svelato insomma nel corso degli episodi. Abbiamo una detective di origine musulmana nel 2023, quindi una storia familiare un po' complessa alle spalle, e per finire nel 2053 una detective che ha un problema spinale che ha risolto proprio grazie al fatto che è entrata in pizzica. Anche qui non entro troppo nei dettagli, ma hanno tutti un paio di arredi, quello che letteralmente sono in quei giorni insomma in cui è ambientato il loro arco temporale. È una serie molto avvincente, di quelle proprio che ti intrippano, come si suol dire, ok? Perché appunto già da questa presentazione avete un po' compreso, no? Che si tratta di una cosa molto molto complessa da seguire, ma molto avvincente allo stesso tempo, ed è molto bello il gioco di colori scelto per rappresentare ogni piano temporale, in modo che uno si renda sempre conto esattamente in quale epoca siamo. Una cosa che si era già vista in un'altra serie che sta su Prime, che si chiama Cruel Summer, ecco, in cui la fotografia con dei colori ben precisi ci diceva in che piano temporale siamo.
Eravamo, sì. Ok, quindi abbiamo detto questa miniserie si trova su Netflix, abbiamo detto che non è stata molto, quando c'era il calendario, no? Le uscite del mese, questa non c'era, o sbaglio?
Mi pare che ci fosse, però infatti io ero curioso di chiederti, quindi tu non l'hai vista troppo pubblica, non ti è arrivata diciamo tra i miei canali?
No,
perché quando ne avevamo parlato, no, per decidere, tu sì. Mi hai dato questa risposta che mi ha molto stupito,
non l'hai trovata, in effetti non l'hanno molto pubblicizzata. Ti do ragione su questo.
E devo dire una cosa, magari sarà un capitolo per la prossima volta, perché poi adesso apriamo come sempre anche la finestra sullo sciopero. Ultimamente, nell'ultimo paio d'anni, i social di Netflix mi stanno un po' deludendo, perché c'erano delle genialate, non so se ti ricordi, facevano delle cose, erano
straordinarie, la cosa che fanno, sanno fare meglio,
perché sapevano fare. Adesso si sono un po' omologati a quelle che sono, insomma,
il trend.
Esatto, anche hanno scelto, secondo me, anche un ben preciso target di pubblico molto, molto adolescenziale, ma ne riparleremo. Questo
molto
è un altro argomento molto interessante, magari quando avremo più tempo ne riparleremo, perché ci sono novità, un po' sì, un po' no, diciamo, per quanto riguarda lo sciopero degli attori, che sta continuando, sta proseguendo in quel di Hollywood. Però c'è una notizia degli ultimi giorni, che un gruppo di star hollywoodiane, da George Clooney a Scarlett Johansson, Ben Affleck, Emma Stone, Tyler Perry, eccetera eccetera, ha detto, cioè, lo dico molto in maniera molto semplice, poi magari approfondisci tu: mettiamo mano al nostro portafoglio, che bontà loro, bello gonfio il loro portafoglio, tiriamo fuori una cifra di 150 milioni di euro e cerchiamo di trovare una quadra e risolvere tutto quanto, in modo da far ripartire le produzioni. Però la Francesca Tata ha risposto in poche parole: picche. Ecco, però spiegaci meglio tu com'è andata sta cosa.
Allora, è andata, cioè, più o meno come hai detto tu, ma e questo ha fatto riemergere la cosa che era già emersa quando lo sciopero degli attori è iniziato, e cioè il fatto che molti dei commenti che giravano sui social dagli utenti, no, diciamo, fuori dal mondo di Hollywood, erano: ma che scioperate voi attori, che tanto non avete problemi rispetto agli sceneggiatori, che come sappiamo sono sempre fragilizzati, sempre non considerati. In realtà poi sono usciti moltissimi video, reel, eccetera, di varie star meno conosciute, che non sono i nomi che appunto hai giustamente appena elencato, che sono tipo il 5% di tutta l'industria, ok, nella percentuale totale, che sono quelli in realtà che devono fare anche altri lavori, che devono faticare per arrivare a fine mese, gli attori meno conosciuti, che hanno ruoli magari da comprimari, da secondari, ricorrenti, guest star, eccetera eccetera, e non hanno il patrimonio che hanno appunto gli attori che hai tu elencato. Loro si sono fatti, diciamo, non lo so se un po' per disperazione, un po' per solidarietà, un po' per tanti motivi, insomma, di fare questo gesto, insomma, apparentemente un po' altruistico, un po' pratico, per poter ricominciare a lavorare, sostanzialmente, perché devono sottostare, no, a quello che hanno firmato il sindacato, quindi non possono pubblicizzare nemmeno ciò che hanno girato, oltre tornare loro stessi a girare. Però nonostante questo, la nostra appunto Tata, ex Tata Frandrescher, ha detto picche, e in realtà pare al momento che, secondo Variety l'ha riportato questo, che ci sia un divario di 480 milioni di dollari tra quello che propongono i produttori e quello che voleva il sindacato degli attori, cioè da 500 milioni che chiedevano gli attori per i famosi residuals, cioè tutte le diciamo suppellettili di guadagno derivanti dalle visualizzazioni in streaming, ai 20 milioni, che sono molti di meno, come possiamo immaginare, capire, proposti dai produttori. Quindi in realtà, per provare a sopperire questo gap, si erano offerti appunto questo gruppo di attori, tra quelli che guadagnano di più e che risentono meno, diciamo, no, dello sciopero. Però nonostante questo, neanche questo, insomma, ha fermato i picchetti, e siamo ancora in una fase di stallo.
Siamo in una fase di stallo che probabilmente,
lo dico mancando 10 giorni a 31 ottobre, che no, era lì che siano
termine
dati
ultimo
per dare una mezza stagione a quella televisiva, da marzo prossimo in poi la vedo sempre più dura,
e questo anche con tutte le conseguenze del caso a livello pubblicitario, incassi da parte dei network,
e anche
insomma
pubblicitari, esattamente.
È una cosa che probabilmente si potrà ripercuotere anche, io penso, ai festival. È vero che i film vengono girati con che hanno una grande post produzione, quindi forse già ancora il 2024 non ne risentirà proprio, soprattutto la prima parte, tanto. Però ecco, forse è dura, non lo so, io penso che ne sono la Venezia del 2024, che potrebbe magari trovarsi
avere dei titoli che avrebbe potuto avere nell'universo parallelo, no? Visto che ci piace il multiverso ultimamente, sì, in cui lo sciopero fosse già finito, sì, e purtroppo non è così, e quindi sì, potrebbero essere delle conseguenze. E banalmente una cosa, a febbraio va in onda il Super Bowl, che è praticamente il Sanremo dell'America, quindi l'evento più seguito della TV, e per la prima volta credo non avrà un programma a cui fare da traino, una serie TV a cui fare da traino e a cui dare, cioè,
e magari
i pubblicitari lì ci marcano,
e magari neanche i trailer da mostrare, e che viene venduti a pesi d'oro,
esattamente. Quindi non ci sarà un effettivo show da mettere in piedi,
esatto. E penso, appunto, no, citando a Venezia, il paradosso che magari ci saranno le star ma non ci saranno i film questa volta, al contrario di quest'anno, al contrario
in questa, come sta succedendo tra l'altro la festa di nome in questi giorni, al contrario, no? Che non,
esatto,
abbiamo,
che non ci
star,
sono,
abbiamo,
non ci sono le star,
film.
Esatto, esattamente, esattamente. Vabbè, noi siamo sempre qua a monitorare la situazione, vedremo che cosa succederà, ci auguriamo ovviamente che la situazione si risolva in primis, esatto, per le ragioni degli attori in primis, e poi anche per noi, che, insomma,
per l'industria,
anche per
che l'industria,
cinema, certo, che poi nell'industria, diciamo, indirettamente fanno parte anche chi si occupa di cinema a livello giornalistico, quindi
certo, assolutamente è una ripercussione, anche
è una
per
ripercussione,
noi.
Una reazione a catena, diciamo così. Federico, io ti ringrazio come al solito, ci sentiamo settimana prossima, buona festa del cinema.
Grazie a te e un abbraccio a tutti, buon weekend.
Ciao, ciao Federico, ciao. Allora, noi siamo arrivati in conclusione anche di questa quinta puntata, alle 18:07 qua su Nova Radio. Io vi ricordo che andremo in onda ancora per una settimana, al venerdì, esattamente il 27 ottobre, cioè settimana prossima, venerdì prossimo, saremo in onda sempre alle 17:05 in diretta su Nova Radio. Dopodiché ritorneremo al mercoledì, ma lo faremo a partire dall'8 novembre, segnatevelo sulla vostra agenda, sul vostro telefono, dovunque, sul calendario. Ritorneremo in onda l'8 novembre, saremo fermi per una settimana perché il 1 novembre è festa, ogni santi cade proprio di mercoledì, quindi noi torneremo in onda il mercoledì a partire dall'8 novembre, ma insomma avrò modo di ricordarvelo anche la prossima settimana, quando, ripeto, saremo ancora in onda di venerdì alle 17:05 in diretta su Nova Radio. Io vi ricordo anche che i podcast, sono riuscito a mettermi in pari e quindi ho caricato tutti i podcast su Spotify e Amazon Music, e quindi li trovate fino alla quarta puntata, quindi la prossima settimana troverete anche quello di questa puntata. Io vi ringrazio, vi lascio adesso alla programmazione musicale di Nova Radio e vi auguro come sempre una buona serata.